E quando sono le 11 e 18 minuti primi, Radio Onda Rossa 87.9 in FM, siamo in collegamento, come annunciato, con Chiara Cruciati, giornalista del Manifesto e redattrice di Nena News, che salutiamo e le chiediamo se ci sente correttamente.
Ciao, buongiorno, mi sento bene.
Perfetto, allora con te per parlare della notizia di cui parlavamo di poco fa, ovvero questa intesa per un governo di annessione tra Netanyahu e Gantz. Dopo mesi di stallo e 3 elezioni andate a vuoto, sembrerebbe che i principali leader della politica israeliana si siano accordati per un governo di unità nazionale ufficialmente, dovuto alla lotta all'emergenza sanitaria per il coronavirus, ma che in realtà abbiano fatto appunto un accordo legato principalmente alle politiche di annessione di importanti, ingenti porzioni di territorio dalla Cisgiordania ad Israele. Quindi quello che ti chiediamo innanzitutto è una cronaca di quello che è accaduto negli scorsi giorni rispetto alla notizia che è stata battuta dalle agenzie nella giornata di ieri.
Sì, avete detto bene, il governo che sta nascendo, che nascerà in queste ore, che era stato inizialmente definito un governo di emergenza, appunto volto ad affrontare l'epidemia di coronavirus, in realtà è stato meglio ribattezzato poi come governo di annessione. Negli ultimi giorni c'è stato un po' uno stravolgimento degli equilibri che erano nati dopo la terza elezione in un anno in Israele, e Benny Gantz, il leader di Blu e Bianco, da molti definito insomma una formazione moderata di centrosinistra, quando in realtà politiche molto vicine a quelle di Netanyahu, si è spaccato in due per volere del suo leader di Benny Gantz, che ha deciso di raggiungere un accordo di coalizione con quello che era fino a poco tempo fa il suo principale nemico, Benjamin Netanyahu. Ascoltando un po' quelle che erano le richieste del Presidente della Repubblica Rivlin, che voleva un governo in un periodo appunto di crisi importante, con l'epidemia di coronavirus che ormai ha raggiunto numeri importanti anche in Israele, e soprattutto diciamo ascoltando un po' le sirene arrivate dal Likud, che ha promesso a Gantz prima la presidenza della Knesset, il Parlamento israeliano, e poi un ministero importante, probabilmente il Ministero degli Esteri, almeno nei primi 18 mesi. In questi primi 18 mesi infatti a governare il paese sarà ancora Netanyahu, raggiungendo così il suo personale record di premier più longevo della storia di Israele. E doveva essere un governo di unità nazionale che affrontasse la pandemia, e in realtà si è ben capito che gli obiettivi sono altri, sono molto più politici, estremamente politici, tanto da essere definito governo di annessione, perché al cuore dell'accordo tra Gantz e Netanyahu c'è proprio l'annessione di, come dicevate, di importanti porzioni della Cisgiordania occupata. Ancora non è ben chiaro che cosa, o meglio, Netanyahu sta premendo per annettere subito, entro 2 mesi e mezzo, la Valle del Giordano, che è una delle zone e delle aree più strategiche dell'intera Cisgiordania, perché ne rappresenta un terzo del territorio, perché è l'unico confine esterno della Cisgiordania verso la Giordania, e perché è la zona più ricca dal punto di vista agricolo, una zona estremamente fertile. Quindi Netanyahu preme per annettere subito la Valle del Giordano e i blocchi di colonie più significativi, quelli che rappresentano poi il grosso degli insediamenti israeliani in territorio occupato. Gantz è tra virgolette più moderato, ovvero vorrebbe annettere subito soltanto le colonie che si trovano lungo il muro, quindi confine tra Israele e la Cisgiordania, per non irritare troppo i partner internazionali. Si vedrà, probabilmente vincerà Netanyahu come ha sempre fatto. Uno degli effetti principali di questa decisione sono non solo la spaccatura di Blu e Bianco, che comunque era una formazione politica nata un po' così, con l'intenzione di togliere Netanyahu dalla poltrona, quanto piuttosto la scomparsa ormai certa del Partito Laburista, il partito che ha fondato lo Stato di Israele, il partito che ha avviato la colonizzazione, quindi il partito di Ben Gurion per intenderci, ridotto ormai a pochissimi seggi, si è ulteriormente spaccato, tanto che sembra che il suo leader attuale, Amir Peretz, entrerà nel governo di annessione Gantz-Netanyahu, quindi portando probabilmente alla fine di un esperimento politico, appunto il Partito Laborista Israeliano, che ha 70 anni di vita, più di 70 anni di vita. Questa è un po' la situazione. Oggi inizia la Pasqua ebraica, quindi per alcuni giorni Israele è completamente fermo, più fermo di quanto non fosse con l'epidemia. Ci si attende che in queste ore venga dato l'annuncio di questo nuovo governo, che a questo punto avrebbe i numeri per una maggioranza abbastanza solida, non troppo, ma abbastanza per poter governare il paese e per poter raggiungere gli obiettivi che si è posto.
Assolutamente, certo. Una cosa volevo chiederti rispetto anche al, chiaramente quello che succede in Israele è un affare abbastanza di che riguarda un po' tutta la comunità internazionale, in particolare che riguarda la Casa Bianca e Trump. Quali sono a queste, diciamo, prime possibilità di accordo, quali sono state e se ci sono state le reazioni di Washington, e ovviamente inserite in un contesto di tensione globale assolutamente di criticità rispetto al virus, quindi immaginiamo anche un qualcosa di complesso, però volevo chiederti se ci sono state già prime reazioni dagli Stati Uniti rispetto a questo possibile governo.
Di reazioni io non ne ho ancora viste, di sicuro non ci saranno opposizioni, perché poi questo è un po' anche il piano di Trump. Quando ha annunciato pochi mesi fa il cosiddetto accordo del secolo, era previsto in quell'accordo la cessione di non era proprio chiamata annessione, ma la cessione di sovranità di parti importanti della Cisgiordania a Israele, quindi non mi aspetto alcun tipo di resistenza o di opposizione, perché era previsto, tanto che appunto in quel famoso piano, nelle tante pagine che lo componevano, era previsto anche uno scambio di territori tra Israele e autorità nazionale palestinese, per cui l'autorità nazionale palestinese si sarebbe presa il cosiddetto triangolo, che è una zona della Galilea al confine con la Cisgiordania a maggioranza araba palestinese, e in cambio avrebbe appunto ceduto sovranità in zone strategiche della Cisgiordania, quindi non ci saranno sicuramente opposizioni, anzi probabilmente questa fretta che Netanyahu ha di portarsi a casa questi obiettivi che si è posto sono anche dovuti proprio alla politica interna americana. È vero che Trump sembra godere ancora di un certo consenso, ma è anche vero che gli Stati Uniti stanno affronteranno una crisi economica importante, lo dicono i numeri, lo dicono le richieste di disoccupazione che arrivano a 10 milioni, quindi non è detto che Trump a novembre riesca a vincere le elezioni, quindi Israele si muove come si è sempre mosso in questi 72 anni, con la necessità di garantirsi fatti sul terreno che poi difficilmente possano essere scardinati, quindi annettere subito per poi vedere cosa accadrà dopo, nell'idea che Trump possa non essere rieletto. Quello che va sottolineato è un po' il silenzio del resto della comunità internazionale, in particolare dell'Unione Europea, che almeno a parole rimane fedele a quella che è sempre stato un po' il suo mantra, la soluzione dei due stati, quindi uno stato palestinese accanto a uno israeliano. Sicuramente non aiuta il periodo storico in cui ci troviamo, per cui le attenzioni dei paesi europei sono rivolte ad altro, ma se questa annessione si dovesse verificare nel silenzio della comunità internazionale avrà una sua legittimità di fatto che poi sarà difficile da eliminare.
Ma infatti io su questo, scusa se provo a interloquire un poco, nel senso che dicevi giustamente che attualmente la comunità internazionale, l'opinione pubblica mondiale, se di questo possiamo parlare, è concentrata su altro, in particolare sull'emergenza Covid-19, che sicuramente assorbe gran parte delle energie e delle comunicazioni e delle informazioni che circolano in queste settimane. Proprio a questo proposito, tu in realtà ne hai già parlato un pochino nel tuo intervento, ma ti chiedo di esplicitarlo meglio. In realtà Israele è stata propagandata in queste settimane come uno dei modelli positivi nella gestione e nella prevenzione dell'epidemia Covid-19. Si è parlato sui giornali italiani in particolare, ma non solo, della grande efficienza e della grande efficacia dei mezzi di controllo preventivi che Israele avrebbe messo in campo. Ci raccontavi che in realtà in queste ore quello che sta concentrando la politica israeliana è un nuovo piano di annessioni. Abbiamo visto operazioni militari in corso anche in questo momento di grave emergenza umanitaria. Ti chiediamo, insomma, la vicenda del Covid-19 in Israele e rispetto alle politiche di aggressione che Israele continua a mettere in campo, che ruolo sta svolgendo?
Ma in mezzo a questo c'è stata una iniziale fretta nell'agire, per cui Israele è stato uno dei primissimi paesi a, ad esempio, a chiudere i voli con l'Italia, che era considerato appunto un focolaio del virus. Poi per alcune settimane sì, c'è stato un po' un tentativo di accaparrarsi mascherine, tamponi, con una serie anche di errori che sono stati fatti sia dalla leadership israeliana che dal Mossad, che avrebbe acquistato migliaia di tamponi a cui mancava un pezzo. Insomma, c'è stata in realtà una gestione della crisi un po' confusa. Adesso stanno iniziando a chiudere tutto, un chiudere tutto che però risponde sempre poi alle esigenze politiche israeliane, per cui l'elemento che io sottolineerei è l'atteggiamento che è stato tenuto nei confronti dei palestinesi in particolare, che anzi hanno denunciato in queste settimane come le chiusure israeliane siano state da una parte volte ad aumentare il controllo sociale, che già è fortissimo nei confronti dei palestinesi dentro Israele, sia a fregarsene un po' di quelli dei territori occupati. Il caso più eclatante è quello dei lavoratori palestinesi in Israele, a cui non è stato garantito alcun tipo di protezione, anzi gli è stato permesso di restare in Israele a lavorare senza fare avanti e indietro da checkpoint, in condizioni pessime, tanto che migliaia di loro hanno deciso di tornare a casa, perché insomma vivere in luoghi affollati sul cantiere o vicino ai campi dove lavorano per beccarsi il virus, insomma, non era il sogno di tutti. In queste ore ne stanno ritornando a migliaia in Cisgiordania e molti di loro sono contagiati, quindi c'è stata una gestione e c'è ancora in atto una gestione dell'epidemia che di nuovo sacrifica sempre poi la parte più debole della popolazione, delle popolazioni, che è quella palestinese, per non parlare di Gaza, dove in realtà non entra praticamente nulla. Quindi la denuncia che è stata fatta anche ieri da una serie di ONG sia israeliane che internazionali, palestinesi, era proprio questa: cioè Gaza è sotto assedio e non solo Israele non fa nulla per allentare questo assedio, ma non permette neanche, non garantisce neanche l'arrivo di equipaggiamento medico a una realtà che è decisamente al collasso. Quindi sentire sui giornali italiani ma anche internazionali come è interessante, come è efficace il sistema israeliano, insomma, lascia un po' il tempo che trova, perché di nuovo è un sistema che in realtà si fonda su un controllo sociale a tappeto, che però riguarda soltanto una parte della popolazione che poi effettivamente controlla, che è quella palestinese, e che ovviamente questo non garantisce poi nemmeno gli altri. Quindi insomma c'è stare un po' attento a definire quello israeliano il modello vincente, anche perché insomma si parla di più di 9.000 casi di coronavirus, ci sono già almeno una sessantina di vittime, e soltanto in Israele.
Addirittura il Corriere della Sera lo definiva il modello che più tutelava le libertà individuali e personali, no?
Ecco, questo insomma non mi stupisce, perché poi insomma è una definizione di Israele che viene data da tempo e che poi in realtà di fatto si fonda su, cioè quello che voglio dire è che questo modello, che è poi il modello per affrontare l'epidemia, è lo stesso identico modello che Israele applica da tantissimo tempo sulla popolazione palestinese, e che moltissimi governi occidentali stanno prendendo come esempio di sicurezza. Sicurezza in questo caso verso l'epidemia, ma soprattutto sicurezza nei confronti di determinate categorie di persone che sono considerate a priori, semplicemente per la loro etnia, per la loro religione, per la loro provenienza, la minaccia. Quindi ormai abbiamo accettato, non noi, ma moltissimi governi, tra cui quello italiano, ha accettato benissimo questo tipo di esempio, di esperienza politica, e la sta facendo propria. Abbiamo visto in questi anni, non solo con l'adozione delle ultime tecnologie israeliane per il controllo sociale, ma anche appunto con l'acquisizione di strumenti per il controllo delle frontiere e così via, tutti elementi che Israele insomma, ha sviluppato in questi anni, avendo a disposizione un laboratorio umano abbastanza numeroso.
Un'ultima domanda legata anche all'articolo apparso sul Manifesto nella giornata di oggi: la situazione nelle carceri, sia in relazione al virus, sia in realtà in generale. Qui si parla, cioè sul Manifesto oggi si parlava di 357 palestinesi arrestati in un mese. Se la situazione qui nelle carceri è già critica, immaginiamo che anche lì, insomma, non sia da meno, se non molto peggio.
Sì, Michele Giorgio oggi ne ha parlato sul Manifesto. Abbiamo visto in queste settimane molti paesi hanno deciso di, tra cui l'Iran, la Turchia, di liberare importanti numeri di prigionieri, in tutti i casi mai prigionieri politici. Nel caso israeliano questo non viene fatto, o meglio, le autorità israeliane hanno parlato di un possibile rilascio di detenuti israeliani dalle carceri, appunto per evitare eccessivi contagi. Ovviamente questo non riguarda i palestinesi, che continuano ad aumentare il loro numero dietro le sbarre israeliane. Nell'ultimo mese sono stati 357 arrestati, di cui 4 donne e oltre 40 bambini, adesso non ricordo il numero esatto, tra 40 e 50 minorenni. Quindi continuano gli arresti di matrice politica, e la situazione dentro le carceri non è vivibile. Lo hanno denunciato molte associazioni palestinesi che seguono i prigionieri politici e che, insomma, ci raccontano quella che poi è la realtà che conoscevamo già, cioè le sovraffollate, condizioni igieniche scarse, palestinesi che sono costretti ad acquistare all'interno del carcere vestiti, cibo e immagino anche medicine. E quindi la situazione è esplosiva. Parliamo di, per quanto riguarda i palestinesi, di circa 6.000 prigionieri politici nelle carceri israeliane, che è un numero veramente molto consistente, che continua ad essere aumentato, cioè invece di ridurlo o di garantire loro rilasci anche temporanei. È un orizzonte che Israele non prende neanche in considerazione, considerando i prigionieri politici palestinesi in carcere per terrorismo o attentato alla sicurezza dello Stato. Quindi la situazione è veramente drammatica.
Va bene, se non hai nulla da aggiungere, noi ti ringraziamo e a risentirci nelle prossime settimane per aggiornamenti sulla questione palestinese, ma anche e soprattutto sull'alleanza politica appena nata fra Netanyahu e Gantz e la formazione del nuovo governo.
Va bene, grazie.
Grazie, ciao, buona giornata.
Ciao.
Thank you.